benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Ciao fratelli tutti, Dio vi benedica e vi abbracciamo forte. Ciao Giuseppe.
Ciao, Dio ti benedica. Angelina, come stai?
Bene, bene, grazie.
Sei pronto per un messaggio?
Sì, infatti ho un grande punto di domanda. Parliamo di giovani che tutti amiamo i giovani, tutti siamo stati giovani. È un periodo così speciale della vita quando sei pieno di energia, sei entusiasta, sei pieno di vita e sei pronto a lanciarti nelle sfide della vita, hai quell'ottimismo dentro. Eppure leggo nei giornali tanti articoli diversi che vediamo che oggi i giovani si trovano in una condizione diversa. Non sono così entusiasti per quello che li aspetta nel futuro.
E adesso anche i giornali ne parlano.
Sì, e leggo per esempio il giornale The Atlantic. Why are young people everywhere so unhappy?
Perché i giovani dappertutto sono così infelici? New York Times.
Young people are not as happy as they used to be, study finds.
CNN.
How to flourish even when you are not at your happiest, according to research.
Sì, allora New York Times dice i giovani non sono felici come una volta. CNN parla anche del problema della felicità oggi. Fortune.
Janet said it's so miserable they flattened the long-established happiness curve.
Dice la generazione Z, che sarebbe quella di adesso, è triste
e
non riesce a sfondare, non riesce ad alzarsi.
E perché questo succede? Perché nel mondo di oggi che è avanzato, ha progressato tanto, abbiamo la tecnologia.
Sì, vai avanti con i giornali, il Post.
Il Post. La Finlandia vieterà gli smartphone nelle scuole.
Adesso le scuole le proibiscono i smartphone, che prima le spingevano così tanto. TG.com.
Finlandia via libera a legge che limita l'uso dei cellulari a scuola.
Euronews.
Finlandia, l'uso degli smartphone a scuola sarà limitato. Critiche dagli studenti. Quindi quale pensi che è il motivo che questo succede, Giuseppe?
Beh, non si può barare con la verità. Non si può barare con la realtà. Il mondo fa finta che non c'è Dio, possono fare quello che vogliono, basta che vendano telefonini, computer, fanno soldi, eccetera.
Ma appunto, oggi abbiamo tante comodità che prima, 50 anni fa, non c'erano e la gente era più felice 50 anni fa.
Molto più felice.
E perché?
Più povera, se vuoi, ma c'erano famiglie, c'era un padre, una madre, dei figli. Con tutti i problemi annessi e connessi, come sempre, ma almeno c'era una famiglia, oggi non c'è neanche quella.
Ah, sì,
non c'erano i suicidi che ci sono adesso.
Sì.
Cioè, suicidi non se ne parlava, la gente era così occupata a lavorare, non aveva tempo di uccidersi. Poi vivendo in famiglia, ami la famiglia, perché vuoi ammazzarti? C'hai una famiglia, poi c'hai la moglie, il marito, i familiari, tra di loro, sì, a volte litigano, si criticano, però diciamo si aiutano. Sono critiche costruttive. Il fatto è che il mondo sta cozzando con la realtà che la felicità non dipende da un telefonino, un computer, io aggiungerei non dalle cose materiali. La felicità non dipende da questo, altrimenti i ricchi dovrebbero essere i super felici, invece sono i peggio di tutti, sono i più egoisti, sono i più tristi, anche loro si suicidano. Se fossimo stati creati solo da materia, ok, si potrebbe capire in parte, ma però che il mondo ateo lo capisca o no, siamo stati creati anche con uno spirito, con un'anima, un'anima che ha bisogno di Dio. E cos'è che Dio l'ha creata? Così.
Sì.
È come il meccanico costruisce una fabbrica, costruisce una macchina col motore a benzina, e quel motore ha bisogno di benzina, non puoi mettergli acqua sporca. E nel mondo invece credono che l'uomo può bere acqua sporca, mangiare cibi sofisticati, cibi tossici, tutto va bene. No, tutto va male. Troppo grassi, troppo magri, troppo tristi, la salute non c'è. Se le cose materiali potessero bastare, allora i ricchi non cadrebbero in depressioni, in crisi, abbattimenti, e non avrebbero bisogno di droghe per poter sopportare il loro orribile mondo. Cioè, tu ti ricordi la notizia tempo fa quando hanno trovato chili di cocaina nella Casa Bianca a Washington?
Sì.
Ma questo la dice lunga. A Casa Bianca se la passano a drogarsi, in poche parole.
Ai, ai, ai.
E erano i tempi di Biden. È solo così che questa gente riesce ad andare avanti nel mondo falso, senza Dio, che si sono creati. E sono anche i primi clienti di psicologi, questa gente, farmacisti e della prostituzione.
Purtroppo, sì.
Va bene? Delle droghe non ne parliamo, droghe di alto bordo, i ricchi usano la cocaina, no? Loro infatti hanno trovato chili alla Casa Bianca. Ma tristemente solo scoprono che la carne non può soddisfare neanche la carne.
È vero.
Non parliamo neanche di soddisfare lo spirito. Solo lo spirito di Dio può soddisfare lo spirito dell'umanità, la fame, la sete della nostra anima. In mancanza di questo, ecco la infelicità. Per questo che con più i senza Dio diventano ricchi e più crescono insoddisfatti. E siccome le ricchezze non bastano mai, perché è matematicamente impossibile saziare l'ingordigia, come fai a saziare l'egoismo? I soldi non bastano mai. Ecco che il maligno li attira, questi poveri ricchi che arrivati ai grandi soldoni sono ancora infelici. Il diavolo viene e offre altre cose, per esempio bisogna depopolare il mondo. E cosa c'entra questo, scusa? Cosa c'entra andare a ammazzare la gente? Gente che possiede ricconi, possiedono servitori, aerei privati, yacht, tutte le prostitute che vogliono, e c'hanno banche, ville, colline, montagne, si comprano delle isole, tutto per loro. E allora, siccome non li soddisfano, cadono nella depressione. Disse una volta un grande filosofo, e tuttavia muoiono di sete.
Cioè perché non nutrono l'anima, solo la carne.
È logico, allora il diavolo gli ha detto che l'anima non c'è. Niente, c'è solo l'egoismo. Loro sono uno scherzo della natura, una scimmia arrivata una volta ed eccoci qua, noi siamo gli scimmiotti. Mm-hmm. Poveri, illusi, delusi, imbrogliati dal diavolo. Però l'uomo più ricco della Bibbia, il quale neanche si lesinava le donne, oltre i soldi, ne aveva un migliaio sotto mano. E niente di tutto questo gli dava però la felicità. Aveva tutto il materialismo che poteva immaginare. Cosa ne fai di 1000 donne? Non puoi andare a visitare neanche, non so, col motorino, con una macchina, con un aereo. Come fai a visitare 1000 donne? Stolto. E allora queste cose neanche gli davano la felicità. E scriveva Ecclesiaste 1:1-18. Mi leggi qualche stralcio, verso 2, Angelina?
Vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste. Vanità delle vanità.
Tutto è vanità. Vanità.
Che profitto ha l'uomo di tutta la fatica che sostiene sotto il sole?
8. L'occhio non si sazia mai.
L'occhio non si sazia mai di vedere e l'orecchio non è mai stanco di udire.
Capite? Neanche le tasche degli egoisti di incassare e di sfruttare il prossimo. 14.
Io ho visto tutto ciò che si fa sotto il sole ed ecco tutto è vanità.
Vanità.
È un correre dietro al vento.
17.
Ho applicato il cuore a conoscere la saggezza e a conoscere la follia e la stoltezza. Ho riconosciuto che anche questo è un correre dietro al vento. Infatti, dove è molta saggezza, c'è molto affanno. E chi accresce la sua scienza, accresce il suo dolore. Ecclesiaste 1, versi 2, 8, 14 e 17.
Insomma, un altro modo per dire, se c'è che nella carne, quello che il tuo spirito ha bisogno, la tua anima ha bisogno, non la troverai. La carne, al massimo, può soddisfare la carne per un poco, è come quelli che prendono la droga, per un poco si sentono rilassati, ma dopo qualche ora tornano al tormento, si chiama crisi d'astinenza.
E quindi l'Ecclesiaste, la conclusione di tutto il libro, dice: ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso, Ecclesiaste 12, verso 13. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Ecclesiasti 12, verso 13.
Gloria, gloria, Signore.
Dice: tutto il resto è vanità, tutto.
Guarda, non cercare di soddisfare la carne. È come cercare di riempire un abisso senza fondo. È come dare a un ingordo. Perché il nostro cuore è quell'ingordo.
Sì.
Il nostro cuore è quell'egoista, se non abbiamo Cristo. Guarda, andiamo a Proverbi 30, 11 e 17.
C'è una razza di gente che maledice suo padre e non benedice sua madre. C'è una razza di gente che si crede pura e non è lavata dalla sua sozzura.
Guarda, è anche in rima.
C'è una razza di gente che ha gli occhi molto alteri e le palpebre superbe.
C'è una razza di gente?
C'è una razza di gente i cui denti sono spade e i mascellari sono coltelli per divorare del tutto i miseri sulla terra e i bisognosi in mezzo agli uomini.
È come dire: voi egoisti siete una razza di coccodrilli. 15.
La sanguisuga ha due figlie che dicono: dammi, dammi. Ci sono tre cose che non si saziano mai, anzi quattro che non dicono mai basta: il soggiorno dei morti, il grembo sterile, la terra che non si sazia d'acqua e il fuoco che non dice mai basta. L'occhio di chi si beffa del padre e non si degna di ubbidire alla madre lo caveranno i corvi del torrente, lo divoreranno gli aquilotti.
Cioè gli avvoltoi, le aquile. Qui sta parlando, referenza?
Proverbi 30 da 11 fino a 17.
Grazie. Qui sta parlando di chi non rispetta il padre, la madre, non li ubbidisce. Oggi nel mondo la moda è di non ubbidire i genitori. E
oh,
infatti,
sì, sì, sì.
Capisci? Ci sono i figli del diavolo e i figli di Dio. I figli di Dio ubbidiscono i genitori. Sono quelli che non sono figli di Dio, perlomeno si comportano come se non lo fossero, che non ubbidiscono i genitori. Che genitori sono la presenza di Dio per farci crescere diritti verso il regno dei cieli. Chi disobbedisce i genitori disobbedisce Dio, si sta camminando verso il basso, non verso l'alto.
Io ho passato un periodo così, nell'adolescenza, dove ero molto ribelle verso mia mamma. Mio padre era sempre assente, come se non esistesse. Era lì in casa, però pensava solo a se stesso. Verso mia madre ho avuto un periodo di alcuni anni di ribellione e ho dovuto tante volte chiedere scusa dopo che ho ricevuto Gesù. Ma voglio dire, il motivo che i giovani si comportano così, non rispettano i genitori, è perché si credono liberi. Io sono libera.
Il diavolo ha camuffato la disobbedienza per libertà.
E questo è quello che è la società che ti insegna. Che tu sei libero, tu fai quello che ti piace, quello che tu desideri, quello che vuoi. E la società mi ha dato questi valori, tra virgolette, che io sono libera e quindi posso disobbedire.
Diavolo ha cambiato i nomi. Un edificio morto religioso la chiamano chiesa. L'aborto, io ho il diritto di andare a discoteca, ho il diritto di andare a lavorare invece di gravidanza, lavorando guadagno soldi, quei soldi faccio quello che voglio. Quindi il diavolo ha cambiato l'egoismo, la disobbedienza, il paganesimo, la perversione con la parola libertà. Attenzione a non cadere in questa trappola.
E ho vissuto esattamente la stessa cosa che dice questo giornale. Dopo tutta la mia libertà, facendo solo quello che io voglio, ero miserabile e non sapevo perché. Ero così infelice e pensavo...
Eri triste.
Cosa? I thought, what's wrong with me?
Miserable in Italian it's triste.
Ok. Pensavo, what's wrong with me?
Dicevo, ma cosa c'è che non va con me?
Ho tutto quello che ho voluto io. Vivo come voglio io. Perché sono tanto infelice? E non capivo perché, finché ho incontrato voi, ho incontrato Gesù, che ho capito finalmente la vera libertà non è fare quello che vuoi. La vera libertà è nell'amore di Gesù. Quando alcune regole che tu metti nella tua vita sono la tua protezione e io ho la libertà di vivere secondo quelle regole, perché le regole sono per il mio bene, mi danno la felicità che cerco. La libertà non è fai quello che vuoi, ma la libertà è self-discipline.
E di disciplinarsi.
Quella è libertà, perché sono felice dentro.
Amen.
Sono libera dentro.
Amen. Grazie, Angela. Allora, il mondo si chiede perché i giovani non sono felici? Ma sì, è come potrebbero esserlo. C'è la tecnologia usata per distrarre i giovani, anche i vecchi, ma più che altro i giovani, con i telefonini, con internet. I politici preparano i giovani alla guerra. Le religioni tradizionali li trattano come ritardati spirituali, li tengono seduti a scaldare panche, un ciucciotto in bocca e sermoni camomilla dal pulpito, sermoni che fanno piangere. Le multinazionali pagano i più grandi intellettuali atei, sempre atei, per scrivere sui loro giornali e riempire le menti di nulla. E così poter mantenere le masse calmierate, sedate, che non si agitino. Le chiese secolarizzate innalzano le loro religioni invece che vivere in Cristo. Innalzano la religione cristiana invece di Cristo. E non è la stessa cosa. Non vi ingannate. Come potrebbero essere felici? Il falso cristianesimo, come ogni altra bugia, non dà la felicità. Solo il vero Cristo può farlo, quello vissuto, non quello predicato. Predicarlo sì, ma a condizione che lo viviamo anche però. Insomma, il mondo ti dà tutto tranne che la verità. Hanno dato i telefonini ai giovani, ora li tolgono perché sono nocivi. Adesso che li hanno rovinati, che sono drogati, si li toglie dalla scuola. E vabbè, appena esce dalla scuola torna la droga, no?
Sì.
Va bene. Noi con i nostri figli ci andiamo super pianissimo con i telefonini. La regola qui in comunità, nella missione nostra, è se serve per Gesù, sì. Altrimenti nessuno li usa, neanche io, papà. Siamo d'accordo. È stata un po' dura, però ce l'abbiamo fatta. Sono persino sorpreso che un giornale di sistema come quello che abbiamo letto, New York Times, sia abbastanza onesto da ammettere che i giovani sono infelici. Non vedono che è colpa loro, dei loro giornali, del loro mondo. E quindi, cioè, le medicine del sistema, medicine come i telefonini, sono in realtà tossici. Il New York Times, che è il primo giornale del mondo anticristo, di New York, ammette che i giovani non sono felici. Però si guarda bene dall'andare alla radice. Guai, non si parla della radice. Le multinazionali che sponsorizzano il New York Times non gli piacerebbe. Quindi una missione totale di fallimento del sistema senza Dio. E poi chi è che mi sa dire cosa c'è di non tossico nella società del materialismo? Povero mondo accecato dal loro ateismo. Eppure è così facile divenire da Gesù alla sua felicità. Guarda, io ho vissuto 25 anni nel mondo e adesso vivo da 52 anni in Cristo.
Grazie Gesù.
Prima il mondo mi guidava, so la differenza, come mi guidava il mondo prima, in un modo o nell'altro, alla depressione, piccola, grande, sempre depressione. Ma da quando sono nel Signore, Lui mi guida come uscirne. Angelina,
alleluia.
Salmo 84, 10 a 12.
Un giorno nei tuoi cortili val più che mille altrove. Io preferirei stare sulla soglia della casa del mio Dio che abitare nelle tende degli empi. Perché Dio, il Signore, è
il sole
e
scudo.
Il Signore concede grazia e gloria.
E gloria, Egli non rifiuterà.
Egli non rifiuterà di far del bene a quelli che camminano rettamente.
A quelli che sono sotto la super grazia.
No.
Che i diavoletti ci predicano.
O Signore degli eserciti,
beato
l'uomo che confida in te. Salmi 84, versi da 10 a 12.
Alleluia.
Alleluia.
Possiamo camminare col mondo e cadere nella sua fossa? O possiamo con Gesù camminare sopra la tempesta, sopra i tuoni, sopra i fulmini, al di sopra?
Amen.
E tutti i mali del mondo, possiamo camminare sopra. Un'altra scrittura, guarda, Salmo 3:6.
Ma tu, oh Signore, sei uno scudo intorno a me. Sei la mia gloria, colui che mi rialza il capo.
Colui che mi rialza il capo. Chi vuole avere il capo rialzato, guardare a Gesù.
Con la mia voce io grido al Signore ed Egli mi risponde dal suo monte santo. Io mi sono coricato e ho dormito, poi mi sono risvegliato.
Perché il Signore mi sostiene.
Amen. Io non temo le miriadi di genti che si sono accampate contro di me d'ogni intorno.
Amen.
Salmi 3, versi 3 fino a 6.
Gloria, gloria
e
a Dio.
E questa è la vera libertà, avere la verità di Cristo nel cuore, anche se a volte fa male, ma è la verità e ti libera.
Gloria al Signore.
Amen.
Allora, giovani, fratellini, giovinetti, ma anche vecchi come me, giovani, venite a Gesù, venite al Signore.
Grazie, Signore.
Non rimanete nella pozzanghera del mondo. Signore Gesù, venite, venite giù, venite a Gesù. Venite a me, dice il Signore. Io vi darò grazia e gloria e amore e felicità. Venite al Signore. Quanto costa? Niente. Sono le chiese che ti fanno pagare per andare. No. È tutto volontario nella nostra chiesa e credo in ogni vera chiesa. Venite al Signore, tutto gratis. Isaia 55, Angelina. Venite, venite voi che siete affamati, assetati e avete provato ogni cibo nel mondo, vi fa solo star male nello spirito. Attacca dall'inizio, Angelina.
O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare.
Senza denaro, senza pagare. Mandate... Allontanate da quelle chiese che vi ripuliscono le tasche, andate via da loro, scuotetevi la polvere.
Comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia?
Che non sazia.
Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e voi vivrete. Io farò con voi un patto eterno.
Un patto eterno nel sangue di Cristo.
Vi largirò le grazie stabili promesse a Davide.
Anche Davide ha ricevuto le promesse. Alleluia.
Amen.
Ti ringraziamo e ti benediciamo. Riferimento.
Isaia 55 da 1 fino a 4.
Grazie. Venite, giovani e vecchi, maturi o immaturi come me. Venite. Il Signore vi riceve, ci riceve a braccia aperte, a baci aperti, a benedizioni aperte. Il Signore non è come il diavolo, non è come il mondo, non è come i Soros, come le multinazionali, non è come Dracula, non è come le sanguisughe, non è come le zecche che prendono e ti danno solo malattie in cambio. E Gesù prende le malattie e ti dà guarigione in cambio. Prende le tristezze, le malinconie, le depressioni e ti dà in cambio amore, gentilezza, abbracci e in più il regno dei cieli, il regno di Dio. Mm-hmm. Venite a me, dice il Signore. Mm-hmm. Alleluia, gloria a Dio.
Amen.
Grazie, grazie Signore. Ti amiamo, Signore. Grazie Gesù che tu non sei come le religioni che prendono e danno niente, Signore. Tu non sei come il mondo che prende da malattie invece. Oh Signore, da depressioni, da crisi d'astinenza. Fatemi pregare per voi, fratellini che mi ascoltate, specialmente prego per i fratelli nuovi che è la prima volta che mi ascoltano. Grazie Signore. Pregate con me per ricevere Gesù e la salvezza. È molto molto semplice. Angelino, una scrittura, Romani 10, 9.
Verso 9. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Romani 10, verso 9.
Sarai salvato.
Così facile.
E non importa se è cattolico, protestante, un ateo. Io ti capisco che anch'io è stato un periodo che non ero salvato. Angelina, verso 13.
Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Romani 10:13.
Alleluia, alleluia. Allora, mi rivolgo a te, fratellino, sorellina nuova. Fratelli nuovi che mi mettete magari la prima volta in contatto, pregate con me e ricevete la salvezza. Ha detto, chiunque invoca il nome del Signore Gesù sarà salvato. Invocatelo con me, non costa niente. Non credete a quelle religioni immondizia che dicono devi fare questo, devi fare quell'altro, devi fare così, fare cos'ha, devi essere cattolico, protestante, testimone di Geova, devi essere. Non è vero niente! Loro stessi non sono salvi e vogliono dare salvezza agli altri. Prega con me, andiamo da Gesù che lui ti salva di sicuro. Sì. Prega con me, chiudi gli occhi e preghiamo insieme. Signore Gesù, ti prego, ti dono il mio cuore, la mia anima. Entra nella mia vita, entra nella mia anima, Signore. Grazie che sei morto per me, per i miei peccati. Grazie, Gesù. Ti ricevo, Salvatore, e ti chiedo la benedizione dello Spirito Santo. Perdona tutti i miei peccati. Signore, dammi il tuo vero, 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 unico battesimo che esiste. Il battesimo nello Spirito Santo. Come dice Efesini 4, c'è un Dio, un Salvatore e un solo battesimo. Uno, non due. Non nell'acqua di qui, l'acqua di là, l'acqua protestante, l'acqua cattolica. Uno, nell'acqua di Gesù, lo Spirito Amen. Santo.
Alleluia.
Sei pregato con tutto il cuore, adesso sei salvato, andrà, c'è un posto per te in cielo. Sei pregato con mezzo cuore e allora quando ti senti di essere sincero al 100% devi ripetere, perché allora non è stato sufficiente. Se la tua vita non cambia, non diventa una gioia, una felicità, non sempre ma di solito, il diavolo ti darà ancora fastidio, ma se non senti quel cambio, Angelina, secondo Corinzi 5:17, se non ti senti cambiato, allora non sei nato di nuovo, devi ripetere, quando sarai sincero, quando ti sarai stancato ed essere mezzo cuore, prega tutto il cuore senza ipocrisia, Gesù ti salva. Cosa dice Angelina?
Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate,
ecco,
sono diventate nuove, secondo Corinzi 5:17.
Angelina, a memoria Giovanni 3:3. Se uno non nasce di nuovo.
Se uno non nasce di nuovo non può entrare nel regno dei cieli.
Va bene? Giovanni 3:3. Va bene. Il regno dei cieli non è un posto per cattolici o protestanti o religiosi o le statue di qui e la statua di là. È un posto per chi nasce di nuovo in Cristo. Non nascere di nuovo nella statua o in questa religione così cos'ha. In Cristo, solo Cristo. Alleluia.
Amen.
Vi bacio e vi abbraccio. Scrivetemi e io vi rispondo. Vi rispondiamo. Nel
Grazie,
nome di
Signore.
Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Se avete domande, inviate. Io o Angela qui rispondiamo. Vero Angela?
Con tutto il cuore.
Un bacio e un abbraccio.
Vi Alleluia. Amiamo, fratelli. Vi abbracciamo forte. Il Signore vi benedica i passi e vi protegga da ogni male. Ciao, fratelli.
finisci da me. Io so a cosa sei venuto. Io so bene perché hai pianto. Io so quello che hai sofferto. Perché con te son sempre stato. Al tuo fianco canto.